Anima Latina. Radio colloquia de lingua ecclesia.
Anima Latina, nunc etiam in undis, hic est Fabius cola grande, ex frequensis stationis radiofonice Vaticane. Salvete! Bentrovati all'ascolto della 150esima puntata del nostro Vademecum radiofonico per latinisti, un programma, come diciamo sempre, sui generis e tante litteram, che vuole rinfrescare la nostra grammatica latina, un programma per imparare il valore e la bellezza di una lingua che è la lingua ufficiale della Chiesa, una lingua che qualcheduno dà per morta o moribonda, ma che in realtà è viva e vegeta. Perché continuare a studiare il latino, il greco? Perché coltivare la cultura classica? Perché studiare la civiltà classica? Lo scoprirete vivendo, come diceva il poeta, lo scoprirete in questa scoppiettante puntata speciale. E lasciatemi introdurre coram populo, ipso facto ed ex abrupto, la conduttrice e coautrice di questo programma, l'archeo giornalista Maria Milvia Morciano. Ben trovata, Maria.
Ben trovato, Fabio, e soprattutto ben trovati e ben visti tutti.
È vero, perché siamo anche in radiovisione, per quei fortunati che ci vedranno su Facebook, sull'account di Vatican News. Hai visto, Maria, ho creato per te un neologismo, archeo giornalista,
che potrebbe significare anche vecchia giornalista,
ecco. Cioè. E adesso poi chiederemo ai nostri ospiti come tradurre il latino archeo giornalista, perché per questa puntata speciale ovviamente abbiamo in studio con noi il padrone di casa ad hoc di Anima Latina. La sua presenza è condicio sine qua non del nostro programma, o almeno la presenza di uno degli scriptores dell'ufficio Lettere Latine della Segreteria di Stato Vaticana. In questo caso abbiamo il responsabile, che torna a trovarci, Monsignor Valdemar Turek. Ben trovato, Don Valdemaro.
Gracias quam maximas placet mihi salutare tum omnes adstantes in ufficio, tum omnes auscultatores stationis radiofonice Vaticane.
Don Turek, io approfitto subito di lei perché dovremmo andare in onda, se poi tutto va bene, proprio il giorno di Pasqua, e quindi di solito noi andiamo in onda dopo l'Angelus e il Santo Padre. È il caso di rivolgere ai nostri ascoltatores un augurio pascale in latino.
Placet mihi omnino omnes auscultatores, non solum modo salutare, sed etiam omnibus optima omina ex corde meo ex promere. Sunt festivitates omnino speciales, est maxima pro Christianis festivitas, in qua celebramus resurrectionem Domini nostri Jesu Christi, sed quodam modo etiam nostram resurrectionem. Dicebat Tertullianus, resurrectio mortuorum spes Christianorum. Sibi vult, no, nos habemus spem quia Christus surrexit, et nos speramus futuro tempore resurrecturi sumus. Et omnes pulcherrima mihi occasio ut omnibus vobis ex promem ex corde meo omina sint festivitates plene justitie, plene gaudi et plene spei Christiane.
Grazie, Don Valdemaro. Abbiamo improvvisato, perché non avevo preavvisato il nostro ospite che gli avrei chiesto questo compito così anche importante, questo onere e onore di fare gli auguri pasquali, ma Don Valdemaro ovviamente se l'è cavata alla grande. E accanto a lui una graditissima ospite, giovanissima, che arriva qui da Roma, da un liceo importante come l'Istituto Dante Alighieri. È con noi una studentessa di 17 anni, Dora Grumetto. Ben trovata.
Grazie, bentrovati, buon pomeriggio. Sì, io vengo dal liceo Dante Alighieri di Roma, sono onorata di essere qui oggi insieme a voi.
E Dora Grumetto non è a caso qui nostra ospite, perché proprio recentemente, a metà del mese di marzo, nelle Idi di marzo proprio, ha vinto la prima edizione del Certamen Caesarianum Urbis, organizzato dallo storico liceo romano, celebrato anche da una canzonetta bellissima di Antonello Venditti, liceo Giulio Cesare, che proprio per i suoi 90 anni ha organizzato questo certamen ed ora, senza aspettarselo, così in maniera molto tranquilla, ha vinto un concorso tra diversi candidati anche di altre parti d'Italia, che non era affatto facile.
No, assolutamente, anzi era una prova piuttosto complessa, anche piuttosto lunga, avevamo a disposizione l'intera mattinata, quindi più di 5 ore. Si trattava di una traduzione di un brano di età cesariana, quindi di Sallusto, del Decognurazione Catiline, e poi un saggio critico di contestualizzazione, quindi sì, è stata una bella soddisfazione sicuramente.
E qual è stato l'approccio? Cioè, ci spiega come ha fatto a vincere?
Certo. Allora, appunto, ripeto, è stata una
sorpresa. Cioè, tu vuoi i segreti della vincitrice?
Sì. Ma più che altro ormai voglio che tutti gli studenti apprendano i segreti.
Giusto.
Allora, io solitamente ogni volta che abbiamo una versione, un compito in classe, sia di latino che di greco, ripeto la grammatica, ogni singola regola, credo di ricordare a memoria tutte le regole grammaticali di latino e di greco, lo posso affermare, però invece per questa competizione, nonostante non sia la mia prima competizione, ho partecipato alle Olimpiadi di Lingua e Civiltà Classiche di latino e greco e mi sono qualificata terza alle Olimpiadi di greco, invece per questo certamen l'ho affrontato in realtà con molta tranquillità,
scioltezza,
molta
così.
Serenità, molta scioltezza, anche sportività. Non sono sicuramente andata lì con l'intento di vincere, ma di fare appunto un'esperienza, perché per questo certamen era richiesta la media del 9 in latino.
Ah. Questo la professoressa Laura Gambassi, che ci ha rilasciato un'intervista, non ce l'ha detto. Però,
quindi condicio sine qua non è 9, non è mica poco.
Era richiesta la media del 9 e nel mio istituto, che è da sempre stato un istituto particolarmente severo, anche proprio in merito ai voti, eravamo in pochi ad avere una media così alta, quindi abbiamo partecipato in 2 o 3 del nostro istituto, perciò ovviamente mi sono sentita anche in dovere, ecco, di dare il meglio, anche proprio per onorare la mia scuola, però con la massima serenità. Ovviamente il brano da tradurre, sono partita dall'analisi morfosintattica, l'analisi insomma anche lessicale principalmente dell'opera, abbozzando una prima traduzione, però devo dire la sezione, ecco, della prova in cui ho potuto esprimere anche le mie conoscenze del latino è stato proprio il saggio critico.
Perché non c'era solo la versione,
no,
ma
esatto.
C'era anche un commento,
sì,
saggio.
Bisognava scrivere un saggio di contestualizzazione del brano di Sallustio, facendo però riferimento anche al contesto storico della congiura di Catilina, quindi questo, diciamo, evento cardine della storia romana, questo nobile rappresentante dell'ex nobilitas al tempo della dittatura sillana, Lucio Sergio Catilina, il quale proprio tentò più di una volta un colpo di Stato presentandosi alle elezioni consolari, e quindi sia Sallustio che poi Cicerone insomma descrivono questo evento.
Dora, ti devo fermare perché la tua passione prorompente per questi argomenti devo arginarla, perché abbiamo detto che il latino è la lingua ufficiale della Chiesa, abbiamo presentato appunto il responsabile dell'ufficio Lettere Latine, un'istituzione storica qui in Vaticano con cui realizziamo questa trasmissione e il nostro notiziario dopo da Pape, abbiamo detto che il latino è una lingua studiata dai giovani, permetto di darti del tu, e tu sei la dimostrazione, ma il latino è praticato anche da quelli di mezza età, potremmo dire, insomma, perché io sono felicissimo di avere ospite con noi per questa 150esima puntata di Anima Latina un autore, sceneggiatore piemontese trapiantato a Roma, che lavora per Topolino. Pensate, lavorare per Topolino fosse un testo che chiunque di noi ha letto, Disney, Panini Comics, è un insegnante di sceneggiatura ed è con noi Francesco Vacca. Ben trovato Francesco, scusa se abbiamo fatto aspettare.
Ci mancherebbe, ben trovati, grazie mille per l'ospitalità.
Ecco, Francesco Vacca, tra l'altro, è coautore dei libri a fumetti in latino, o graphic novels, come si preferisce chiamarli
fumetti,
oggi, ma io
va benissimo.
Mi piace più libri a fumetti, perché insomma non ho nessuna idea che il fumetto sia qualcosa di inferiore, anzi è un linguaggio artistico di grande qualità. Insieme ad altre persone ha pubblicato questi libri a fumetti, ce ne ha portati alcuni, qui faccio vedere il primo che è uscito, Origines Picte. Si tratta di fumetti concepiti in lingua latina, non traduzioni di altre opere, ma proprio scritti in lingua latina, insieme a un gruppo di persone, Francesco, insieme appunto a disegnatori, altri autori, eccetera, traduttori, perché so che tra i vostri collaboratori c'è anche Rossano Fragale, che è un latinista che tra l'altro ha vinto un concorso che abbiamo fatto qui come Anima Latina, e avete iniziato a produrre questi fumetti. Quindi Francesco fa parte di un gruppo di persone che ha organizzato recentemente a Roma un convegno che si intitolava Il Latino latino e i nuovi media, perché siete convinti che il latino sia una lingua, come dicevamo in apertura, vivissima.
Assolutamente sì, a quanto pare siamo circa 20.000 nel mondo a parlare a livelli più o meno alti il latino, quindi è una comunità non tanto piccola e internazionale, è una lingua che ancora oggi può veramente essere un trade union tra popolazioni, culture e persone. Grazie a internet, grazie alle nuove tecnologie, c'è modo di venire a contatto con un sacco di altre persone, e questo ha generato una nuova rifioritura del latino, sfruttando anche i nuovi media. Esistono infatti podcast, canali YouTube, film, c'è un videogioco in preparazione, infatti se ne parlava anche alla conferenza.
Su cosa sarà questo videogioco?
Su un vasaio in epoca cesariana che deve produrre, sì, tra l'epoca tardo primo avanti Cristo, sì. Sempre ben battuta.
Quindi dissigillata.
Sì, non lo stiamo facendo noi il videogioco, non siamo ancora a questo livello, nel nostro piccolo invece facciamo i fumetti, però appunto c'è questa fioritura e ci piace essere parte di questo nuovo rinascimento che la lingua latina merita.
Devo dire che per me è una bella sorpresa sentire che ci sono 20.000 persone nel mondo che tentano di parlare latino.
Non so chi abbia fatto le stime, però pare che sia
io
così.
Non mi aspettavo veramente, perché siamo piuttosto pochi nei nostri ambienti, quindi per me è una bella, veramente una bella notizia.
Davvero.
Tra l'altro volevo chiedere a Francesco come ha iniziato a studiare il latino come lingua viva e in che contesto?
L'ho ripreso 3 anni fa circa, perché volevo riuscire ad avvicinarmi ai classici, non in traduzione e neanche fare una versione, volevo poterlo leggere, e poi ho scoperto, non mi ricordo neanche esattamente come, ma c'è qualcuno che lo parla, e ho visto i video tipo degli ucranieri, quello famosissimo in cui va in giro per Roma e...
Il nostro amico Luke Ranieri, che salutiamo, che è stato con noi la 100ª puntata.
E quindi mi sono detto, veramente, allora c'è chi lo pratica come lingua viva al 100%, parlandolo, c'è una comunità. Ho preso i libri di Orberg, Famiglia Romana e Roma Eterna, e mi sono rimesso a studiarlo come lingua viva, e dopo 3 anni, adesso faccio anche parte del gruppo delle Ambulationes Romana di Giuseppe Materazzo, sono 5 mesi che ci incontriamo mensilmente per fare un pomeriggio di latinità.
E la lingua latina rispetto ai media come reagisce? Cioè, si diceva che l'inglese, no, era la lingua del futuro, anche come struttura, come parole, e invece usiamo il latino. Come reagisce ai media, alla tecnologia, alla novità, come lingua?
Vedendo veramente la fioritura di contenuti che ci sono, secondo me non c'è assolutamente nessun limite, cioè è una lingua come un'altra, e quindi possiamo veramente utilizzarla per qualunque contenuto. Magari c'è il problema, tra virgolette, di trovare i neologismi, sì, ovviamente, però ormai esistono, addirittura Facebook lo chiamiamo prosopobiblion, che è un grecismo, vabbè, però esatto, arriviamo anche a queste follie, quindi qualunque concetto, oggetto che abbiamo oggi possiamo dirlo in latino, quindi è veramente una lingua a 360 gradi.
Io credo
oggi
che Monsignor Turek sia d'accordo su questo.
Sì, veramente, e anzi ascolto con molta attenzione e con molto piacere queste cose, perché ripeto, non mi aspettavo che ci sia tanto interesse proprio per la lingua viva. Qui abbiamo una scuola a Frascati, Vivarium Novum, sì, dove ci sono studenti che vengono da tutto il mondo e che cercano di parlare dalla mattina alla sera questa lingua. Noi a volte dobbiamo creare qualche neologismo, prendendo in considerazione in modo particolare i tweet o X di Papa Francesco, che affronta varie tematiche, vari problemi, e quindi abbastanza spesso dobbiamo o cercare di esprimere qualche concetto in maniera descrittiva, o a volte, se necessario, creare qualcosa di nuovo. Papa Francesco ha un linguaggio del tutto particolare, in cui affronta alcune tematiche che venivano poco affrontate dai suoi predecessori, tipo, non so, diritti umani, ecologia, i cambiamenti climatici, informatica, ecco, varie cose che da una parte esigono da noi proprio la creazione di alcuni termini nuovi, ci danno anche dall'altra parte un'occasione per approfondire sempre la letteratura classica, quella che conosciamo, che ci dà tante possibilità per usare i termini che erano già conosciuti, che forse sono conosciuti di meno oggi, però ci danno veramente un'occasione per poter esprimere molti contenuti che sembrano che siano stati ignorati dai classici, invece sono stati affrontati.
Hey! Ecco, mi interessava sapere il parere di Dora su tutto questo, perché ci ha dimostrato, come giovane studentessa, tra l'altro vincitrice recentemente di un certamen, di essere un'appassionata non solo delle lingue classiche, ma anche della storia antica. Sapere che esistono persone nel mondo che continuano ad utilizzare il latino e coltivano questa lingua nella modernità come lingua viva e come lingua dei nuovi media, nuovi media, cioè quindi lingua dei fumetti, lingua dei videogiochi, lingua dei blog. Che impressione ti fa?
Allora, io innanzitutto sono affascinata dal fatto che ancora oggi ci sia proprio questo amore nei confronti delle lingue classiche. Spesso si sentono i giovani che studiano al liceo dire: io dopo gli studi superiori non voglio più sentir parlare di greco, di latino. E invece io ho sempre avuto un amore nei confronti della cultura classica. C'è qualcosa nella cultura classica che rende proprio l'approccio alla realtà diverso, e quindi volevo anche chiedere come la conoscenza della lingua latina in maniera così viva influenza lo studio dei classici, cioè come ci si approccia allo studio della letteratura con questa conoscenza della lingua.
Banalmente ci si approccia non con l'idea faccio una versione o faccio esercizio, ma tipo in questo periodo sto leggendo Seneca e leggo Seneca, stop, come se leggessi in italiano, in inglese, in qualunque lingua. Poi magari ci può essere, ecco, la parola che uno non conosce e c'è il dizionario, per uno può leggere l'impronta e comprendere direttamente. Questo è anche un modo di entrare veramente in contatto intimo con quei testi, perché non c'è un filtro, ma sei direttamente in contatto con l'autore e il suo pensiero.
E il riferimento all'opera di Seneca quale in particolare?
Lettera Lucilio, lettera la sto leggendo,
Lucilio,
che è una bella lettura lunga. Quindi
la filosofia stoica, insomma, che diciamo rinasce, ecco, nel latino.
Se posso aggiungere qualcosa, certo. Perché Francesco qui ci ha dato un ottimo esempio, perché io considero Seneca tra gli autori classici uno tra i più attuali, se consideriamo il suo pensiero, che riguarda non solo la vita umana, le stagioni della vita umana, i problemi tipo malattia, morte, è molto vicino anche al pensiero cristiano, a prescindere da questa ipotesi che ci fosse stata una corrispondenza tra Seneca e San Paolo, probabilmente non lo sapremo mai. Comunque è un autore che ha un linguaggio molto bello, molto profondo, quindi un linguaggio meno complesso di quello di Giulio Cesare, per esempio, o di Cicerone stesso, però molto vicino,
molto
con
umano.
Mentalità molto più umano. E quindi io, quando qualcuno mi domanda che tipo di autore possiamo consigliare tra gli autori classici, senz'altro Seneca sarebbe forse al primo posto.
E a questo proposito mi viene in mente che tra i fumetti che Francesco e i suoi amici hanno prodotto finora per i tipi di Nubes, c'è anche una nuova versione della Medea, a proposito di testi classici, scritta da Stefano Vittori, Stefani Victoris, in Nubeculas Vertit da Franciscus Vacca, che appunto l'ha sceneggiata, e in Immagine Sphinxit da Gabriel Buttafuoco, che appunto l'ha disegnata. Qui abbiamo questa I demoni di Medea, Medee Demones, che tra l'altro è un testo teatrale Stefano Vittori, che è stato trasformato in fumetto.
Esatto, presentato per un certamen internazionale come opera teatrale, e poi Stefano mi ha proposto di farne un fumetto, e noi volentierissimi abbiamo fatto la versione a fumetti, tra l'altro con una particolarità, perché è scritto chiaramente in versi, però Stefano giustamente voleva che fosse fruibile anche da chi non parla latino, chi non legge latino, e quindi è disponibile col testo a fronte in italiano o in inglese.
Io lo mostro.
È il primo fumetto con testo a fronte.
Ma è ispirato perché Seneca ha scritto anche tragedie.
In realtà è una nuova versione di Medea.
Quindi ha scritto la Medea, sì.
Che tra l'altro è stata messa in scena, come ricordava Francesco, a un certamen o certamen dallo stesso Stefano Vittori insieme alla sua compagna Marina Garanin, che ha interpretato proprio la parte
Medea, esatto.
Di Medea, e tra l'altro Stefano e Marina sono stati i nostri ospiti, e vivendo insieme loro dialogano in latino proprio nella loro quotidianità domestica. Questo
è incredibile, bellissimo
davvero. Quindi insomma è possibile quindi anche partire dai testi classici, questo volevo dire, e inventare qualcosa di nuovo. Quindi rivolgersi al classico non significa solo come andare al museo, no?
Non è
uno
sguardo
antiche.
Al passato,
esatto.
È uno sguardo al passato e al futuro al contempo.
Perché le opere classiche, qui lo chiedo magari a Dora, i testi classici sono ricchi di riferimenti all'attualità, alla modernità, no? Quando studiate anche sui banchi del liceo vi rendete conto come i sensi sentimenti, le idee politiche, eccetera, spiegano la modernità.
E proprio recentemente con il mio professore di latino e greco, Luca Abruzzese, stavamo leggendo l'epitaffio di Pericle, quindi per i caduti del primo anno di guerra di Tucidide, e abbiamo proprio fatto questo confronto tra l'idea della democrazia ateniese e invece l'idea della democrazia moderna. E il dibattito, comunque le idee che poi sono uscite anche dal confronto tra noi compagni e l'idea che noi abbiamo della democrazia, credo sia stato uno dei più interessanti. Quindi l'idea che addirittura nel V secolo avanti Cristo ci fosse già la consapevolezza dell'importanza della partecipazione politica del popolo, che oggi chiaramente è anche messa in discussione. Quindi sì, sicuramente il mondo classico è ricco di insegnamenti ancora oggi per noi.
E uno degli scriptores storici dell'ufficio che Don Turek oggi dirige, che è stato ospite nelle nostre prime puntate, poi ci ha lasciato da qualche anno perché era molto anziano, Don Cletus Pavanetto, mi corregga se sbaglio, Monsignor Turek, studiava anche le anticipazioni che nella letteratura antica c'erano di pensieri vicini al cristianesimo in qualche modo, no? Perché ci sono delle, come diceva Dora, a volte si trova nella cultura classica qualcosa che poi è successivo nella storia.
Ricordo ben volentieri Don Cleto Pavanetto, che è stato mio professore, anche mio superiore proprio in segreteria di Stato, e lui si è dedicato allo studio molto profondo di Euripide, in modo particolare alle Baccanti, e ha fatto la traduzione dal greco in latino. Immaginate che io ho seguito un suo corso in latino che riguardava la letteratura greca, quindi lui leggeva in greco, spiegava in latino, e io poi in quel momento non è che capivo l'italiano, allora mi sono trovato in questa situazione del tutto particolare. Però un bel ricordo proprio di questo corso, di questi corsi, e appunto Don Cleto Pavanetto cercava di trovare questi elementi un po' comuni, per esempio la religione pagana, la religione cristiana, che in qualche modo possiamo ritrovare in questi autori classici pagani e poi in quelli cristiani. Ovviamente abbiamo tanti riferimenti nelle opere degli autori cristiani che concernono la letteratura classica. Quindi lui poi era del parere che in fondo abbiamo sempre, come dire, un itinerario, no? Una strada che col passare del tempo ci dà dei nuovi elementi, però in fondo, quello che diceva poi Clemente Alessandrino, che in fondo è proprio una strada che il Signore ci indica per diventare sempre più saggi.
C'è un progetto che ancora sta per nascere di voi fumettisti latini, vero? Vogliamo presentare prima di chiudere?
Proprio così. Maxentius Postremus Romulus, o Massenzio l'ultimo Romolo, che sarà in tre lingue, in latino, in italiano e in inglese, così ci apriamo anche a quel pubblico non latinista.
Di che si tratta?
È la storia di Massenzio, perché è un imperatore che è stato dimenticato e bistrattato dalla storia in quanto un perdente. Un ricercatore, rievocatore storico, Marco Cecini, ha scoperto delle epistole di Massenzio, dove tra le altre cose scopriamo che lui in realtà è stato il primo a fare un editto di tolleranza per i cristiani, andando quindi contro i diktat della tetrarchia di Diocleziano. Poi il vincitore Costantino si è preso i meriti e ha cancellato la memoria, e noi stiamo cercando di, diciamo, rendere giustizia a questo personaggio raccontando la sua storia secondo le ultime scoperte.
E ne parleremo presto, Anima Latina. Per chiudere, visto che siamo proprio agli ultimi minuti, volevo chiedere a Dora quello che abbiamo chiesto anche un po' a una delle sue insegnanti. Ma ecco, studiare il latino, poi tu sei un'appassionata soprattutto della lingua greca,
sì.
Non ti spaventa guardando al tuo futuro? Non pensi di studiare qualcosa che non ti servirà?
Allora, io credo che lo studio sia sempre una forma di arricchimento di qualsiasi materia. Io comunque sono un'appassionata di tutte le materie scolastiche e credo che il latino, non solo nell'ambito della letteratura, ma anche nell'ambito giuridico, nell'ambito scientifico, serva proprio come approccio nei confronti dello studio, della realtà, anche proprio come metodo. Quindi no, assolutamente non ho paura delle mie conoscenze.
Ma Dora, ha già un'idea per il futuro? Cosa sceglierà dopo il liceo?
Allora, sono indecisa ancora, ho ancora un po' di tempo per riflettere, però per ora posso dire di essere indirizzata più verso gli studi giuridici, della giurisprudenza o della medicina. Queste sono le due facoltà.
È lì,
sì, su cui sto riflettendo.
Studi classici servono sicuramente.
Sì, assolutamente.
Credo che Monsignor Turek sia d'accordissimo.
Certo.
E approfittiamo per ringraziare l'Ufficio Lettere Latine che ci ha permesso di arrivare alla 150esima puntata di questa trasmissione. Ringrazio soprattutto Gustavus Messina alla regia audio, Albertus Giovannetti alla regia video e tutti i tecnici della Radio Vaticana che ci aiutano ogni settimana. E a questo punto ringraziati i nostri ospiti, Monsignor Valdemar Turek, Dora Grumetto e Francesco Vacca. Sed acta est fabula. Siamo giunti al termine anche di questa 150esima puntata di Anima Latina, che troverete come tutte le altre in podcast su Vatican News e su Spotify. A questo punto, da
Fabio Colagrande
e da Maria Milvia Morciano, un grazie ai nostri ascoltatori e te lucis in fundo ai nostri tecnici. Mutatis mutandis,
absit nura verbis,
ci sentiamo tra una settimana.
Valete.
Anima Latina, radio colloquia de lingua ecclesia.